Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, cari ascoltatori di Radio Maria. In questo 25 dicembre 2022, santissimo giorno di Natale. Un augurio a tutti, un augurio a tutte le vostre famiglie, a tutti i vostri cari, a tutti i vostri amici. Un augurio alle vostre comunità. Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato. Rallegriamoci. Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita. Una vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne. Sono parole di San Leone Magno, Papa, che l'Ufficio delle Letture oggi ci propone di meditare. Ecco, quindi il nostro cuore esulta perché il Signore è venuto a liberarci dalla paura della morte e ci dona la gioia delle promesse eterne. È un giorno speciale, è un giorno magico, è un giorno che anche coloro che non credono vedono come qualcosa di speciale. Shakespeare nel suo Amleto dice: qualcuno vuole che quando si approssima il tempo dell'anno in cui si festeggia la nascita del Salvatore, l'uccello dell'alba canti tutta la notte. E allora si dice: nessuno spirito osa mostrarsi, le notti sono salubri, nessun pianeta infierisce, né fata sortilegio, né strega può fare fattura, tanto propizio e clemente è quel tempo. Così ho sentito e in parte lo credo. Sì, in effetti, adesso qui detto in termini poetici da Shakespeare con la sua consueta genialità, esiste una corrispondenza profonda tra i tempi della liturgia e il cielo. Dunque questo è un giorno speciale in cui la grazia di Dio piove dal cielo in maniera del tutto particolare. È un giorno in cui approfittarne, questo tempo di Natale che inizia appunto, è iniziato questa notte con la Santissima Veglia, è un tempo in cui possiamo chiedere in modo particolare la grazia al Signore. Il bambino Gesù è propenso a donarci ciò che gli chiediamo, ma più di tutto domandiamogli lo Spirito Santo, fonte della gioia, della pace, della serenità. Il Natale, come dicevo, è denso di tanti significati e vorrei partire da quello più comune, il significato più comune che si è andato diffondendosi. Ecco, forse il primo esponente nella letteratura europea di questo modo di pensare il Natale è Charles Dickens, nel suo famoso libro Il canto di Natale. In questo libro si mostra il Natale come l'occasione di non abbandonare coloro che sono nella difficoltà, di fare un gesto buono, di aiutare un fratello o una sorella, soprattutto quelli che sono più in difficoltà. Quando Dickens scrive, c'era a quel tempo a Londra, ecco, una grande differenza tra ricchi e poveri. I poveri erano profondamente maltrattati, sfruttati. E allora ecco questo canto di Natale, un bellissimo testo letterario, veramente un testo che suscita sentimenti buoni, parole buone e gesti buoni. Pensate che dopo che Dickens ha scritto questo libro, che ebbe allora già un successo enorme, crebbero enormemente le offerte per i poveri. Ecco, dunque, il Natale ci invita a condividere quello che abbiamo con i nostri fratelli. E anche Giorgia Meloni, la nostra premier, ha fatto un piccolo video sul Natale, in verità l'ho fatto sul presepe. Ha fatto sul presepe e ha invitato gli italiani a rifare il presepe. Ecco, si vede lei che fa il presepe per sua figlia, critica il fatto che non si faccia più il presepe nelle scuole perché si ha paura di offendere qualcuno. E invece Giorgia Meloni dice l'importanza del presepe perché è un simbolo. Il Natale è un simbolo dei valori della civiltà. Perché bisognerebbe avere paura di fare il presepe per offendere qualcuno. Un bambino inerme può forse offendere qualcuno? Una famiglia che deve scappare in Egitto può offendere qualcuno? Perché dovrebbe dividere? Proprio i valori della laicità dello Stato nascono dall'insegnamento di questo bambino, quando ha detto nella sua predicazione: date a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Dunque, il Natale ci insegna la sacralità della vita, i valori della solidarietà. Il Natale non è solo i regali, ma a me non piace tanto questa accusa contro i regali. Sì, è vero, è il Natale del consumismo, però i regali sono anche un segno d'amore verso gli altri. I ragazzi della parrocchia che con la Caritas hanno portato i regali di Natale ai più poveri nella parrocchia erano tutti contenti di fare questo gesto, perché appunto è un modo concreto di far conoscere a una persona che gli vogliamo bene. E dunque forse questi valori, il riconoscimento, l'idea che ciascuno di noi abbia un valore morale indipendentemente dalla razza, dal genere o luogo di residenza. Ecco, questa forse rappresenta uno dei punti più importanti del progresso morale verificatosi nel corso della storia dell'umanità, e questo progresso, a chi lo si deve attribuire, certamente a Gesù. Ecco. Ma queste idee sono molto vere e anche i nostri padri le hanno insegnate. Ad esempio, Sant'Agostino scrive: l'incarnazione, quindi il Natale, ci insegna quanto sia grande la dignità della nostra natura umana. Dio ci ha mostrato quale eminente posto abbia tra le cose create la natura umana, apparendo tra gli uomini come vero uomo. E anche San Leone Magno ci dice: riconosci, o cristiano, la tua dignità e, fatto partecipe della natura divina, non tornare all'antica miseria con un'indegna condotta. Quindi, nel valore, nel Natale, è racchiuso un profondo insegnamento morale. L'insegnamento della solidarietà, della condivisione, l'insegnamento del valore infinito della natura umana. E questo è qualcosa che può riconoscere anche una persona che non crede, anche coloro che pensano che Dio è morto, che Dio non ci sia. È stato un po' il grido che abbiamo spesso ascoltato negli anni del 68. Emblematica è una canzone di Guccini, Dio è morto, la conoscete tutti, l'avete sicuramente sentito. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe. Ecco, come il 68 ha portato uno smascheramento della finzione, perché è venuto, continua Guccini, è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, di fedi fatte di abitudini e paura. E allora è un Dio che è morto, un Dio che è morto. E questo Dio, dove risorge secondo Guccini? Se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. E dov'è che risorge? In ciò che noi crediamo, Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Ecco, la speranza di non puntare più su una fede che ci salva, su Dio che viene a liberarci dal male, dalla morte, a donarci la vita eterna, ma di puntare su quello che facciamo noi, sul costruire un mondo nuovo migliore. Però questa speranza che ha attraversato l'Italia, il mondo nel 68, iniziato anche prima in America, ecco, poi se in Francia contro la dura realtà, questo mondo migliore non siamo riusciti per niente a costruirlo. Le ingiustizie ci sono, forse peggio di prima, e così vediamo quanto la gente ha perso la speranza e fa fatica adesso a credere in qualunque cosa. Durante proprio la pandemia l'abbiamo sperimentato in modo del tutto particolare. Tutta la nostra costruzione può essere messa in crisi in poche ore da un virus. Ecco, e in questa meditazione che faremo insieme oggi sul Natale, desidero farmi aiutare da una mistica, una donna molto probabilmente santa, c'è in corso la causa di beatificazione, che si chiama Madeleine del Brel. È nata nel 1904 in Francia ed è morta nel 1964. Poetessa, assistente sociale, mistica, è una delle maggiori figure spirituali del XX secolo. Ecco, questa donna ha scritto delle pagine bellissime e una di queste pagine è proprio una meditazione su questo grido della sua generazione, Dio è morto. Le lascio la parola. si è detto Dio è morto. Finché Dio viveva, la morte non era realmente morte. La morte di Dio ha reso la nostra più sicura. La morte è diventata la cosa più sicura, la grande catastrofe importante, ragionevole, è la morte. Mi interessano i rivoluzionari, ma essi hanno mal compreso il problema. Essi possono sistemare il mondo al meglio. Bisognerà sempre sloggiare. Gli scienziati sono un po' bambini. Credono sempre di uccidere la morte. Essi uccidono dei modi di morire, come il vaiolo. La morte, da parte sua, gode di ottima salute. Gli innamorati sono radicalmente illogici e poco inclini a ragionare. Ti amerò per sempre. Saranno infedeli per forza. E questa infedeltà si avvicina ogni giorno di giorno, ogni giorno di un giorno, senza contare la vecchiaia, questa morte a rate. Per quanto mi riguarda, io non voglio restare accanto all'uomo che amo, che vedrà i miei denti cadere, il mio mento rilassarsi, il mio corpo diventare grasso come una botte o secco come un fico. E le madri, poverette, come vorrei che il mio bambino fosse felice. Ma provate a far loro capire che daranno sempre alla luce carne destinata alla morte. E allora, se il Natale è solo buoni sentimenti, se è solo la scoperta della dignità dell'uomo, come la mettiamo col fatto che si muore? Questa consapevolezza che è stata un po' resuscitata proprio dal Covid, dalla paura della guerra, dalla paura delle crisi economiche. Beh, allora il Natale per farci vivere nella gioia e nella speranza non può essere solo questo, non può essere solo buoni sentimenti. Non può essere neanche solo le nostre azioni di carità. Il Natale deve essere qualcos'altro, di ben più profondo. Ed è quello che cercheremo di scoprire nella seconda parte della nostra meditazione. Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato, rallegriamoci. Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne. E abbiamo iniziato la nostra trasmissione leggendo queste poche righe di San Leone Magno e adesso le abbiamo ripetute, perché abbiamo visto che ridurre il Natale ai buoni sentimenti, alle buone azioni, che è anche una cosa buona, è una cosa giusta, però ha un simbolo. Questo si scontra con la morte, la paura della morte che pervade tutto. Ecco, bisogna essere sprofondati nella morte che invade tutto ciò che costituisce il nostro amore umano. Le devastazioni del tempo, la fragilità universale dei lutti, la decomposizione di tutti i valori, dei gruppi umani, di noi stessi. Bisogna sapersi perduti per voler essere salvati. E allora ecco che San Leone Magno invita alla gioia nel giorno in cui nasce la vita che distrugge la morte, però vediamo che in questo giorno santo c'è tanta gente nella tristezza. È facile incontrare persone nella tristezza proprio il giorno di Natale, perché è il giorno in cui siamo chiamati a gioire e lì sentiamo più forte la contraddizione. la contraddizione delle divisioni in famiglia. Una persona mi diceva: mi piacerebbe fare Natale insieme con tutti i miei parenti, un bel pranzo tutti insieme, ma non ci riescono, perché ognuno è preso dalle sue cose. E quindi la tristezza raggiunge anche il Natale. Oppure siamo nella malattia, nella sofferenza. Vediamo il male, allora tanti dicono: ma perché volete gioire se ci sono tutte queste cose che non vanno? E allora, per comprendere meglio il significato del Natale, come dicevo, vorrei farmi aiutare dalla testimonianza di Madeleine del Brel. Dunque lei, questa donna, quando era giovane, si diceva atea, anzi, siccome era un'atea seria, si stava impegnando a pensare com'è possibile dimostrare che Dio non esiste. Però a un certo punto si fa un'altra domanda: ma Dio potrebbe esistere? Questo cambiamento della sua domanda è dovuto al fatto, racconta, che era accaduto qualcosa. L'incontro con dei cristiani che vivevano la mia stessa vita, dice lei. Discutevano quanto me, danzavano quanto me, lavoravano, avevano convinzioni politiche, parlavano di tutto, ma anche di Dio, che pareva essere ad essi indispensabile come l'aria. Gesù Cristo avrebbero potuto invitarlo a sedersi e non sarebbe sembrato più vivo. A forza di incontrarli, onestamente, non potevo più lasciare non il loro Dio, ma Dio nell'assurdo, cioè pensare che Dio non esiste. L'incontro vivo con dei cristiani che vivevano la vita che faceva anche lei, che parlavano di tutto, ma anche di Dio, che avevano convinzioni di politiche, ma e poi dopo c'era dentro Gesù Cristo nei loro discorsi. Se volevo essere sincera, non essendo più Dio rigorosamente impossibile, non doveva essere trattato come certamente inesistente. Scelsi quel che mi sembrava tradurre meglio il mio cambiamento di prospettiva. Attenzione che qua sta la chiave di volta della questione. Decisi di pregare. L'insegnamento pratico sta, attenzione, non un ragionamento, la dimostrazione che Dio esiste, come se noi potessimo trattare Dio come un teorema di matematica di cui possediamo la chiave. L'insegnamento pratico di quei mesi mi aveva fornito questa idea un giorno in cui, in occasione di una banale festa, era stata ricordata Teresa d'Avila, che diceva di pensare in silenzio a Dio 5 minuti ogni giorno. Attenzione come si arriva alla scoperta di Dio. Non si arriva coi ragionamenti, perché nessuno di noi può possedere con il ragionamento Dio. ci sfugge da tutte le parti. E poi, anche se troviamo degli argomenti a suo favore, che ovviamente ci sono, ci sarà sempre qualcuno o un diavoletto dentro di noi che ci tirerà fuori degli argomenti in contrario. Quello che ci può liberare dai nostri dubbi su Dio è solo la pratica. Decisi di pregare e di seguire questo insegnamento di Teresa d'Avila. Diceva di pensare in silenzio a Dio 5 minuti ogni giorno. E voi direte, cosa sono 5 minuti ogni giorno? Così poco, bisogna fare ben di più. Beh, inizia con 5 minuti al giorno. Inizia con questo piccolo passo, come dice Chiara Corbella, facciamo piccoli passi possibili, le 3P, piccoli passi possibili, 5 minuti al giorno. Inizia a farlo. E sentite che scoperta che ha fatto. Pregando, ho creduto che Dio mi trovasse. Che Dio mi trovasse, ecco il Natale. È Dio che ci trova. E che Egli è la verità vivente. Non è una verità astratta, Dio. Non è una verità logica che noi possiamo possedere come un teorema di matematica. E che Egli è la verità vivente e che si può amarlo come si ama una persona. Proprio una persona. Come si prende in braccio un bambino. Nella mia chiesa qui a Torino, la chiesa di Santa Giulia, Vergine Martire, ci sono varie statue in chiesa di santi, ce n'è uno di Sant'Antonio da Padova, e Sant'Antonio tiene tra le braccia un piccolo bambino Gesù. Ho anche un quadro in casa di questo, una pala molto grande del Settecento, molto bella, e c'è sempre Sant'Antonio che stringe al petto il bambino Gesù pieno di gioia. Guardando queste statue, guardando questo quadro, capisco che anch'io posso avere un rapporto così con Gesù. E come è possibile avere questo rapporto così intimo? Amare Dio come si ama una persona. E badate bene, anche le persone non sono racchiudibili dentro l'idea che ci siamo fatti di loro, dentro il riassunto che nella nostra mente ne facciamo. Le persone hanno sempre una carta nel loro mazzo di cui non sappiamo nulla, sono un mistero. Gesù è la verità vivente e si può amarlo come si ama una persona. Ed è questo il cuore del Natale. Perché dice Sant'Agostino nel suo sermone sulla Natività, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Ecco che dobbiamo andare a quello che è la radice vera del Natale. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Certo, però bisogna aver attraversato, per entrare nella gioia del Natale, bisogna in qualche modo aver attraversato la tristezza, aver preso consapevolezza, una consapevolezza che nasce dalla sofferenza del nostro essere fragili, mortali, deboli. L'arcivescovo di Torino, Don Roberto Lepore, nel suo discorso sul Natale, ha proprio ricordato questo: dobbiamo riscoprire, accettare la nostra fragilità. E allora se riscopriamo la nostra fragilità, se riscopriamo il nostro essere peccatori, la scrittura dice il giusto cade 7 volte al giorno. Figuriamoci chi non è giusto, figuriamoci peccatori. Bisogna sapersi perduti per voler essere salvati. Se c'è un Salvatore, se Gesù è il Salvatore, perché noi siamo peccatori, siamo fragili, siamo mortali. Ed è per questo che abbiamo bisogno di un Salvatore. Ed è proprio questo che così facilmente ci dimentichiamo. E poi dopo rimaniamo così destabilizzati. Potremmo dire che noi ci schiantiamo contro la nostra fragilità, contro le nostre debolezze, perché viviamo nella dimenticanza del nostro essere peccatori e del nostro essere mortali, del nostro essere instabili, appunto così facilmente cadiamo. E poi noi ci stupiamo di questo e ci arrabbiamo e ci rattristiamo, ma questa è la nostra condizione. Ma il Verbo si è fatto carne per venire a salvarci, proprio per questo. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Allora il Natale ci fa rinascere nella speranza, ci dona la possibilità di esistere nella speranza. Credo che alcuni di voi avranno potuto ascoltare o al telegiornale o leggere sui giornali l'esito dell'ultimo censimento Censis, che un po' fa il bilancio della vita sociale del paese. I dati sono allarmanti. L'89,7%, quindi diciamo il 90% degli italiani, dichiara che pensando alla sequenza di pandemia, guerra e crisi ambientale, prova tristezza. Il 54% ha la forte tentazione di restare passivo. È la malinconia, la tristezza, che è proprio un segno dell'assenza di speranza. È la malinconia a definire oggi il carattere degli italiani. Il sentimento proprio del nichilismo dei nostri tempi corrisponde alla coscienza della fine del dominio onnipotente dell'io sugli eventi del mondo. Un io, una persona, che malinconicamente è costretta a confrontarsi con i propri limiti quando si tratta di governare il destino. Ecco perché abbiamo più che mai bisogno, e i nostri fratelli che vivono accanto a noi, nel pianerottolo, nella porta accanto a noi, i nostri fratelli che incontriamo al supermercato o al mercato, che incontriamo sui posti di lavoro, che incontriamo quando ci riuniamo con la famiglia, hanno bisogno di ritrovare la speranza. E dove possono trovare questa speranza? Se non nella salvezza che Gesù è venuto a portarci, in questa possibilità di esistere nella speranza, perché siamo nati per non morire mai più, siamo siamo nati per rinascere in Dio. Il Natale, dicevamo, ci dona la possibilità di rinascere nella speranza. E questa ultima parte della trasmissione volevo accompagnare la vostra meditazione sul Natale con le parole di Giovanni Testori, grande scrittore milanese, drammaturgo, ha scritto opere di teatro, ha scritto tante cose e scriveva anche sul Corriere della Sera. Sono riportati in un libro i suoi articoli sul Corriere della Sera, sono veramente una capacità di scrittura e di profondità che lascia senza parole. E che cosa dice sul Natale? Il Natale, dice, ci ha restituito la possibilità di esistere nella speranza. Per questo mi pare giusto dire che la festa e l'inno del Natale sono una festa, un inno dolcissimi e fermissimi alla vita, a tutta la vita. Anche se su quella festa e su quell'inno vediamo già scendere l'ombra di una crocifissione, il sangue di un assassinio. Ma l'amore del Dio incarnato, l'amore del Cristo piccolo e termante di Betlemme, sono infinitamente più grandi di quell'ombra e di quell'assassinio. Così, dentro la paglia in cui Maria lo depone, v'è già la morte di suo figlio, ma v'è già anche la sua resurrezione. Proprio come morte e resurrezione, fine e principio, esistono in ognuno di noi e in ognuno dei nostri atti, appena li volessimo iscrivere nella volontà e nella misericordia divine. Iscriverli con umiltà, ma insieme con coscienza lucida e filiale, ed è questo proprio è il senso della liturgia, della Santissima Messa, della liturgia del breviario, del Santissimo Rosario. È proprio l'unire tutte le cose che facciamo, il nostro lavoro, il nostro riposo, ecco, offrirlo a Gesù, così che possa partecipare della sua morte e della sua resurrezione. Ecco perché il Natale porta dentro di sé un senso di dolcezza. Nulla, infatti, come l'amore genera, chiede e moltiplica dolcezza. Ecco perché il Natale invita sentimenti buoni, è un invito alla bontà. Quale amore più grande del Dio che accetta il misero respiro dell'uomo, lo vuole, lo predilige, lo fa suo e se lo porta sopra i legni della croce, fin dentro le fibre, lo strazio dell'agonia, per risorgere. Che poi, affinché il Natale potesse avvenire, continua Testori, Dio abbia deciso d'aver bisogno di un sì, pronunciato da un essere come noi, del sì pronunciato da Maria, ci garantisce ancor più teneramente del cerchio strettissimo, della strettissima collaborazione cui per incarnarsi Dio ha voluto chiamare l'uomo. Dio per salvarci non ha voluto fare tutto da sé. Ha avuto bisogno del sì di Maria, ha chiesto il permesso a una ragazza giovane, forse di 16 anni, di 17 anni. Gli ha chiesto il permesso per venire ad abitare in mezzo a noi, per venirci a salvarci. Così è proprio ripetendo il sì, per cui Maria è diventata sua e nostra madre. Quel sì che pronuncia ogni donna che accetti di generare, ripetendolo ogni giorno, in ogni minuto di ogni giorno, che l'incarnazione e con essa il Natale si verificherà di continuo, che la vita rinascerà senza posa e che la storia che tante vite intrecciandosi compiranno sarà tutta intera nel senso della giustizia di Cristo, nel senso della sua lucentezza, della sua santità, della sua intelligenza, della sua bellezza, del suo amore e della sua pace. E allora questa ultima parte della trasmissione vogliamo farci aiutare da Maria ad entrare nello spirito, nel significato profondo, nel significato che può cambiare la nostra vita, che può intessere la nostra vita. Vogliamo farci aiutare da Maria con le parole del Magnificat, le parole che ripetiamo tutte le sere quando recitiamo i Vesperi. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco che ritorniamo, cari fratelli e sorelle, alle parole di San Leone Magno con cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione. Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato, rallegriamoci. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta, il mio spirito dunque si rallegra in Dio. Ecco allora che si capiscono le parole di San Leone, non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita. Una vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne. Dunque anche noi possiamo esultare e gioire nel Natale, nella misura in cui esultiamo e gioiamo in Dio, che si è fatto uomo per farci rinascere nella speranza di una vita che non ha fine. Il Salmo 33, un salmo bellissimo, magnifico, un salmo così importante in tutta la storia della spiritualità. Un salmo citato tantissimo dai padri della Chiesa, in modo particolare da San Benedetto, che lo incastona nella sua regola come proprio la strada del monaco. Inizia così: io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Dunque possiamo entrare nell'esultanza di Maria, nella gioia, nella letizia di Maria, nella misura in cui ci gloriamo nel Signore. E qual è la condizione per gloriarsi nel Signore? Dunque anche San Paolo ce lo insegna Gloriatevi nel Signore, anche San Paolo ce lo dice. Dunque non dobbiamo castrare, censurare il nostro desiderio di gloria, che d'altronde abbiamo fin da piccoli. Quando giocavo a calcio, volevo sempre vincere, ma adesso che non gioco, quando vedo la mia squadra giocare, beh, non capita molto spesso perché non è che ho così tanto tempo, però qualche volta per rilassarmi vedo volentieri una partita di calcio e sono lì che dal profondo del cuore mi nasce il desiderio che la mia squadra vinca. Se poi una volta posso andare allo stadio è ancora più bello. Noi non dobbiamo tarpare il nostro desiderio di gloria, ma non dobbiamo gloriarci in noi stessi, che sarebbe ridicolo. Quando ci capita di fare una cosa bene e ci viene questa vanagloria, vogliamo essere riconosciuti, e poi dopo come crolla facilmente, basta che una cosa ci vada male, basta che sbagliamo qualcosa e subito ci abbattiamo, ci rattristiamo. Invece gloriarsi nel Signore è gloriarsi di una gloria che non finisce, che non passa. E questa esultanza che può iniziare già qui sulla terra avrà compimento certamente nell'aldilà. E qual è la condizione per gloriarsi nel Signore? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Abbiamo bisogno di un Salvatore perché siamo peccatori deboli e fragili. Perché Dio Salvatore ha guardato l'umiltà della sua serva. Il segreto per esultare in Dio è l'umiltà, è riconoscere la propria fragilità. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Colui che si rallegra non è colui a cui gli vanno bene tutte le cose, è l'umile. Perché l'umile si gloria in Dio. Vi voglio fare un piccolo esempio che mi ha raccontato una mia parrocchiana. E qui andiamo proprio alla conclusione così della lezione, così che poi abbiate possibilità o di fare domande o di fare interventi su quanto abbiamo detto. E dunque, seguendo l'insegnamento di San Cassiano, che lo aveva imparato dai monaci del deserto, era andato nel deserto a scoprire qual era questa strada che conduceva questi anacoreti ad essere poi così vicino a Dio, a raggiungere una così grande beatitudine di vicinanza a Dio, era andato proprio a interrogarli, lui con un suo amico, per scoprire i loro segreti. E una delle cose, poi lui racconta, perché poi fonda dei monasteri in Europa, in Francia, e i suoi monaci gli chiedono di mettere per iscritto queste cose che aveva imparato da questi monaci in Egitto, e lui le riassume in queste conferenze che sono veramente un pilastro miliare della spiritualità occidentale. Ecco, lui dice che i monaci imparavano i salmi a memoria. E soprattutto ripeteva, se un versetto di un salmo li colpiva in maniera particolare, loro continuavano come preghiera continua a ripetere il versetto di questo salmo, in modo particolare uno, che dice: «O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto». E allora se tante volte pensiamo che non abbiamo tempo di pregare, dobbiamo ricordarci che possiamo fare questa preghiera semplicissima. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Ho calcolato, ho misurato, ci vogliono circa 4 secondi per dire questa preghiera. Dunque, è una preghiera che può fare anche chi è indaffaratissimo, chi ha tantissime cose da fare. Oddio, vieni a salvarmi, Signore. Vieni presto in mio aiuto. Potete farlo mentre fate la lavatrice, mentre cucinate, mentre andate a lavorare, mentre salite le scale, invece che prendere l'ascensore, fate le scale a piedi così anche vi tenete in forma. E poi mentre salite le scale dite: Oddio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Quando vi cade qualcosa, quando sbagliate, dite: Oddio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. E così la vostra giornata piano piano poi diventa automatico, sintesse di preghiera, sintesse dei salmi, e la vostra anima esulterà nel Signore, che non va abbandona. Allora, dunque, una parrocchiana mi racconta: ero arrabbiata proprio nera con mio marito e non sapevo cosa fare. A un certo punto ho iniziato a dire: Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuti. L'ho detto per un quarto d'ora mentre faceva altre cose. Dopo un quarto d'ora l'arrabbiatura con il marito è evaporata, è svanita misteriosamente. Allora, quando uno fa questa esperienza, non può gloriarsi in se stesso dicendo: Ah, come sono stato bravo, sono riuscito a non arrabbiarmi con mio marito. Ah, come sono stata brava, sono riuscito a non arrabbiarmi con mio marito. È evidente che la grazia di Dio, Cristo, vincitore del male, che ci separa dagli altri, per questo Gesù viene a portarci la pace, no? A portare la pace, perché il diavolo fomenta la divisione, no? In primis nelle nostre famiglie, in primis con gli amici, in primis con i figli, cioè con le persone, con i rapporti più importanti, più vicini a noi, no? E allora gloriarsi nel Signore significa essere riusciti a vincere il male, ma aver sperimentato che si è vinto il male in virtù della forza di Dio. Ecco perché l'umile, l'umile è colui che riconosce di aver bisogno di Dio. Non ce la faccio a farmi passare la arrabbiatura verso mio marito. E allora prego, e pregando sperimento che Gesù viene a salvarmi, e allora posso esultare in Dio. E questo potete applicarlo a qualsiasi azione buona che fate, e così invece di vantarvi, di cadere nella superbia, che poi dopo vi fa cadere nella tristezza appena sbagliate, potete gloriarvi nel Signore. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Sono proprio i pastori, i più umili e i più poveri, che scoprono per primi che Gesù è venuto per donarci la vita celeste. Ora dunque lasciamo lo spazio alle vostre domande. Pronto?
Buonasera, Don Attanasio. Mi chiamo Francesco e chiamo da Vibo Valentia, dalla Calabria.
Francesco, auguri, buon Natale.
Io direi buona venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma non siamo degni di accoglierlo noi, perché noi siamo tutti un palcoscenico. Mi perdonate se dico queste cose, ma queste cose devo dire io.
Sì.
Perché? Perché noi siamo tristi, perché la venuta. Quella che è venuta stanotte non è quello che aspettiamo noi, aspettiamo altre cose. E allora ecco perché il Signore ci fa diventare tristi ogni tanto. Se sbaglio, correggetemi, perché il Signore vuole che noi concentriamo la nostra attenzione verso di Lui, ma noi siamo pronti ad accoglierlo. Io penso che abbiamo tutte difficoltà dal primo all'ultimo. anche nel credere, e se sbaglio mi correggete, padre, io non è che credo direttamente, ho una grande difficoltà, però sapete come credo. Faccio, io sono un contadino, tutti i giorni vado in campagna. Tutto quello che vedo, chi l'ha creato? Gli alberi li ho piantati io, è vero, sono cresciuti, ma la semenza antica, il cielo, la terra, gli animali, le stelle, la luna, non c'è stato un uomo capace di fare queste cose. Altrimenti ognuno pretendeva che sia lui il creatore di queste cose. E quanti uomini sarebbero andati a dire l'ho creato io questo, invece no. Allora lì mi viene da credere a me che ci deve essere. Bene. La mia mente non è preparata a capire queste cose, però mi viene uno spiraglio. Io vi ascolto nella radio e ditemi se ho sbagliato o si sbaglia a pensare a queste cose, che io vorrei con tutta la forma, però la mia capacità arriva a un certo punto e poi si perde contro la grandezza di Dio. Io penso che ci deve essere uno di sopra di noi, ci deve essere uno, ma è che il Signore ci illumina a farci diventare umili per vivere meglio, perché oggi viviamo tutti male, dal primo all'ultimo.
Va bene.
Non c'è un uomo.
Allora, Francesco, ti ringrazio di quello che hai detto. Ecco, sicuramente la creazione, tu fai il contadino, hai la possibilità di stare in mezzo alla natura, un lavoro faticoso, un lavoro duro, però un lavoro che ha questa grande grazia di vivere in mezzo alla natura e di vedere la bellezza della creazione. Proprio contemplando la bellezza della creazione, ecco, questa ti avvicina a Dio. È proprio vero, anch'io appena posso vado a farmi una passeggiata, io sono di Torino e quindi vado a passeggiare sul lungo Po perché abito vicino al Po e ci sono degli alberi, c'è la collina che inizia e poi c'è un parco un po' più lontano dove spesso vado a pregare. E certo la bellezza degli alberi, del cielo, della luna. E poi tu fai il contadino, hai detto, certo io semino le piante, però è il mistero che da quel seme nasca qualcosa di così bello. Questo mi conduce a Dio. Ed è giustissimo. Quindi, caro Francesco, sicuramente non sbagli. Però tu dici anche che talvolta ti vengono i dubbi, fai fatica a credere. Ecco, allora, caro Francesco, hai detto anche che tu con la tua mente non riesci a capire un Dio così grande. Ma non è perché fai il contadino. Anche se fossi un professore universitario, comunque Dio non potresti capirlo. Io ho studiato filosofia 4 anni, poi teologia 3 più 2 anni 5, poi sempre leggo libri. E dopo tutta questa lettura, dopo tutto questo studio, certo non posso dire di comprendere Dio. Il più mi sfugge. Però oltre la natura, attraverso cui Dio si comunica a noi, ci parla, la natura è una parola che Dio dice a noi dicendoci guarda quanto ti voglio bene, ti pongo in un giardino, no? Adamo ed Eva che sono posti da Dio nel giardino terrestre, di cui si devono prendere cura, come tu fai facendo il contadino. Ecco, oltre a questo, oggi è Natale, Gesù è venuto proprio per fondare la fede. Sì, Gesù è venuto per fondare la fede perché la nostra fede è debole. Anche se c'è la natura che ci conduce a Dio, la nostra fede è proprio debole. E allora ti voglio dire una frase di Sant'Agostino: affinché l'uomo potesse camminare con fede nella verità, camminare nella verità, la verità è una persona vivente, è Gesù. Perché l'uomo potesse camminare con fede nella verità, la stessa verità, il Figlio di Dio, assunta all'umanità diventando uomo, costituì e fondò la fede. E allora come possiamo far crescere la nostra fede? È semplice, basta leggere il Vangelo. Non bisogna aver studiato molto. Il Vangelo, da un certo punto di vista, è semplicissimo. Sicuramente ci sarà qualche frase che ci parla. Tutta la scrittura ci parla di Dio, è una parola che Dio rivolge a noi. E allora per far crescere la fede è così bello leggere il Vangelo. È tutta la vita che lo leggo tutti i giorni, perlomeno quando dico la messa, e non mi stanco mai di ascoltarlo perché mi dona speranza. Tutta la scrittura è una parola spalancata verso l'Eterno, ad esempio quando dice Gesù: non abbia paura il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Cos'è il paradiso? Boh, chissà. Gesù ci dice: il paradiso è una casa dove vi sono molti posti. Quante volte facciamo l'esperienza sulla terra, abbiamo fatto, che ci sentiamo esclusi da qualcuno, da una realtà. E invece Gesù dice che nella sua casa vi sono molti posti, molte dimore. Io vado a prepararvi un posto. Allora, questa frase non è che bisogna avere studiato per capirne la bellezza. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, c'è un posto che vuol donarci anche a noi. E allora ecco come può crescere la nostra fede. Con l'ascolto della parola di Dio. E la nostra fede può crescere anche ancora con la preghiera. Proprio quello che hai detto, caro Francesco, è molto importante. Con la nostra mente non riusciamo a comprendere Dio, è troppo grande, non ce la facciamo. Ma quando preghiamo, quando entriamo nell'umiltà, se ci prendiamo 5 minuti al giorno, mentre sei in campagna, e dici: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, oppure con parole tue: Signore, fatti conoscere, parlami. Allora piano piano, con la preghiera, il rosario, questa preghiera così magnifica, così bella che possiamo dire ovunque, allora piano piano, dentro il nostro cuore, nel profondo del nostro cuore, da un punto che non è solo la nostra ragione, non è solo il nostro sentimento, ma è come un punto sorgivo, è una radice, è la radice della nostra anima, ma anche il vertice della nostra anima, da cui tutte le nostre facoltà, ragione, sentimento, libertà, volontà nascono. Da quel punto più profondo di noi stessi, che la Bibbia chiama cuore. Illuminati dallo Spirito Santo, raggiungiamo la certezza dell'esistenza di Dio, cioè di essere figli di Dio. Ecco, è quello che dice San Paolo nella sua lettera ai Romani, Romani 8:12. Lo Spirito stesso testimonia al nostro spirito, lo Spirito Santo testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio, che siamo nati e non moriremo mai più. Allora la certezza di Dio diventa granitica. Ecco allora la fede diventa inattaccabile. Ma se noi vogliamo raggiungere la certezza di Dio con i nostri vani ragionamenti, ragionamenti così deboli, ragionamenti così facilmente contraddicibili, ragionamenti così instabili, così facilmente attaccabili dal dubbio, noi non ce la facciamo. Continuano a reinsorgere nella nostra anima i dubbi. Mentre con la preghiera noi arriviamo a questa certezza interiore che appunto testimonia San Paolo, lo Spirito Santo testimonia alla nostra anima che siamo figli di Dio. Allora la nostra fede diventa granitica. Caro Francesco, ancora auguri di buon Natale. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Buonasera, sì, sono Ennio,
Buonasera.
chiamo da Foggia. La ringrazio innanzitutto per questa trasmissione, devo dire molto bella, anche delicata nei contenuti, esposta veramente molto molto bella. Io purtroppo sono uno di quelli che ha perso la speranza, perché nonostante sia un praticante, ci sono evidentemente dei limiti emotivi o comunque anche nell'apprendimento, diciamo. Nell'ascolto, quando vado a messa, tante volte non riesco a seguire il Vangelo, pur essendo abbastanza, devo dire, costante. E quindi non, per questo motivo, non riuscendo, diciamo, quantomeno ad afferrare con una certa continuità quello che evidentemente il Signore vuole da me, forse è una questione di umiltà, io a questo punto devo dire che non credo di aver capito il concetto di umiltà. Probabilmente a questo punto devo pensare che una persona che magari abbia studiato per tanto tempo, da questo punto di vista sia più limitato di una persona forse che magari è meno acculturata e più aperta, diciamo, ad acquisire dei principi molto molto semplici, come può essere una persona, ecco, dedita all'agricoltura, che sicuramente è una lettura del creato molto molto pulita, insomma, ecco. E quindi mi chiedo, per evitare, ecco, tante volte di essere travolto anche da questa mancanza di apprendimento, da questo filo diretto col Signore che c'è e poi non c'è, qual è il sistema? Io in questo periodo sto ascoltando soltanto Radio Maria, non vedo la televisione, adesso sono anni, ho visto una partita di calcio forse nel giro di un paio d'anni, due partite, neanche tanto. E quindi mi chiedo, alla luce di quello che ha detto, come si può, diciamo, acquisire non lo so, un contatto diretto, fermo
Sì,
restando
ho
che
capito, Ennio,
siamo.
la tua domanda. Scusa se ti interrompo perché poi abbiamo 5 minuti e non ho tempo di risponderti, perché sono molto colpito dalla domanda che hai fatto e mi tocca nel profondo. In questi 5 minuti vorrei cercarti di dire qualcosa. Molto rapidamente, la tua domanda è bellissima e profonda. Desidero darti dei consigli pratici. La prima strada, cerca delle persone che sono più vicine a Dio di te, che hanno già trovato questo filo diretto che tu cerchi. Fatti aiutare da qualcuno. Possono essere persone che hanno studiato semplici, ma ci sono dei testimoni che possono veramente tanto aiutarci. E poi, quando parli con una persona, tu non ti ricordi tutto quello che ha detto. Rimani colpito da qualcosa. Allora, il segreto nella liturgia, nella Sacra Scrittura, non è cercare di comprendere tutto, che è impossibile. Il segreto è partire da una frase che ti colpisce, una frase detta nella predica, una frase della Scrittura, una frase che ascolti a Radio Maria. Parti da quella. Quella frase illumina un pochettino, ti fa vedere un passo, scrivitela, riprenditela. Dio si svela piano piano. È così grande Dio che si può svelare a noi solo piano piano, se no rimarremmo accecati dalla sua luce. Prova a immaginare se tu avessi lì del caviale magnifico per cena e ne mangi 2 chili, stai malissimo. Ma Dio è ben più del caviale, del miglior caviale del Volga, che tra il resto non ho mai mangiato, ma hanno detto che deve essere molto buono, degli storioni del Volga. Va bene, allora Dio si svela a noi piano piano. Il segreto è partire non da quello che non capisci, ma da quello che capisci. Poi hai detto una cosa importante, forse mi è sfuggito il significato dell'umiltà. I padri della Chiesa dicono che l'umiltà è ineffabile. Non si può neanche descrivere. Quando noi siamo umili nel profondo, siamo anche santi. E non c'entra se abbiamo studiato poco o tanto, perché si può studiare tanto e riconoscere che quello che si sa è pochissimo. Il più sapiente dei greci, Socrate, diceva: la vera sapienza è sapere di non sapere. Ma la vera sapienza, il vero filosofo, il vero umile, è quello che sapendo di non sapere si mette a cercare. E allora hai perso la speranza, mettiti a cercare. Perché ti dico, caro Ennio, che Gesù c'è. Ed è venuto per farsi trovare. E se lo cerchi, nella preghiera, ha detto che ascolti Radio Maria, egli verrà, però cercalo anche nella Chiesa. Basta che trovi una sola persona, un po' più vicina a Gesù di te, e questa ti indicherà la strada. Caro Francesco, ti faccio i miei carissimi auguri e ormai siamo giunti alla conclusione della nostra trasmissione, ne approfitto per farvi ancora gli auguri. Il nostro Salvatore carissimi, oggi è nato, rallegriamoci. Domandiamo a Maria che ci doni l'umiltà di poter esultare in Dio, che Dio possa guardare la nostra umiltà e donarci la sua grazia. Adesso vi do la benedizione e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.